L'una, 6 minuti e 20 secondi, la notte di Radio 1 torna con voi in diretta questa notte per parlarvi d'Europa che c'è stata ieri proprio la visita del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Parlamento di Strasburgo. Il Presidente ha lanciato un forte appello affinché si recuperi lo spirito veramente dell'Europa, la voglia di stare insieme e la voglia di uscire da questa crisi anche grazie a una politica di sviluppo e non soltanto quella dell'austerità. Sandro Capitani in conduzione, mentre per la parte musicale è con me in studio Elisabetta Grande. Abbiamo parlato dell'Europa che è stata l'Europa dei fondatori con Pier Virgilio D'Astoli, abbiamo esaminato l'Europa di oggi con Gianni Pittella, vicepresidente vicario del Parlamento Europeo, ed ora salutiamo il professor Piero Graglia, docente di storia dell'integrazione europea all'Università degli Studi di Milano e autore di un libro molto interessante, Altiero Spinelli, edito da Il Mulino, e un altro libro, L'Unione Europea, sempre edito da Il Mulino. Professor Graglia, buonanotte.
Buonanotte a voi.
Grazie di essere con noi. La storia dell'integrazione europea è una storia lunga, fatta di alti e bassi. Qual è, diciamo, il filo conduttore che ci porta ai giorni nostri?
Il filo conduttore direi è la pace, la pacificazione di un continente che ha ospitato due conflitti mondiali importanti, e oggi si pensa che l'integrazione europea sia soltanto mercati, banche, euro, ma in realtà ci si dimentica che il motore principale è stato convivere insieme, convivere meglio e soprattutto cessare di quelle guerre civili che dal 1914 in poi hanno attraversato il continente.
Ecco, una convivenza non sempre facile, specie ora che la crisi economica, insomma, allontana un po' da quelli che sono stati gli ideali dell'Unione Europea.
Sì, siamo diversi, cioè è chiaro che un italiano non è uguale a un tedesco, il quale non è uguale a un inglese, però bisogna metterci in testa che oggi in un mondo globalizzato, fatto di attori che si muovono su dimensione continentale, la Russia, gli Stati Uniti, la Cina, i piccoli paesi europei da soli non possono fare più niente, assolutamente più niente. L'Europa insieme è il primo attore economico mondiale e soltanto unita può fare qualcosa, può essere protagonista delle sfide che insomma ci stanno davanti.
Ecco, abbiamo prima parlato di Altiero Spinelli, veramente uno dei padri fondatori. Pier Virgilio D'Astri è stato il suo consigliere, il suo assistente per tanti anni al Parlamento Europeo e anche dopo. E nel suo libro come lo racconta Altiero Spinelli?
Io ho cercato di restituire l'uomo Spinelli, un uomo che entra in carcere a 20 anni, ancora minorenne per la legge del tempo, e ne esce a 36 con grandi ideali e con tutto da fare, però senza niente in mano, perché ha passato 16 anni tra carcere e confino. E ho cercato di restituire l'idealità, la visione di quest'uomo che insieme a Ernesto Rossi, insieme a Eugenio Colorni, insieme a una piccola pattuglia di compagni, pensava che lo Stato nazionale sovrano europeo avesse fatto il suo tempo, insomma che ci dovessero essere gli Stati Uniti d'Europa. Un obiettivo che lui ha perseguito per tutta la vita, praticamente da quando è stato liberato dal confino nel 1943 fino a quando è morto nel 1986. Quindi un insegnamento, una fede proprio politica che oggi ci deve sostenere.
Un personaggio, un protagonista della nostra vita politica che andrebbe conosciuto un po' meglio, no, professor Graglia?
Sì, andrebbe conosciuto meglio perché in Italia non è moltissimo conosciuto. All'estero sì. Un edificio del Parlamento Europeo, un'ala del Parlamento Europeo intitolata da Altiero Spinelli, e certe modalità di politica all'interno del Parlamento Europeo, per esempio il fare lobbying tra i parlamentari, cercare di convincerli a portarli sulle proprie posizioni, distribuire volantini, distribuire newsletter, è ancora oggi considerata un'azione alla Spinelli, perché lui veramente quando volle portare una gran parte del Parlamento Europeo sulle sue posizioni, sulle posizioni del club del coccodrillo, sì, e far approvare il trattato sull'Unione Europea del 1984, che poi purtroppo non è diventato niente, ecco, per far questo lui cercò di riportarsi dietro gran parte del Parlamento Europeo, andando persona per persona a cercare di convincere i colleghi.
Superando un po' gli steccati della politica.
Superando gli steccati, assolutamente. Lui veniva da un'esperienza di sinistra, era stato arrestato perché membro del Partito Comunista in gioventù, poi l'aveva abbandonato, e però gli era rimasta la fede nel convincere le persone nel fare militanza attiva, e si porta dietro i democristiani, i socialisti, i liberali tedeschi, i laburisti inglesi, i conservatori inglesi, cercò proprio di convincere della buona idea, della buona, del buon progetto, senza limitarsi alle famiglie politiche, alle quali stava più simpatico. Ecco,
oggi, ieri, come abbiamo detto, il presidente Napolitano è stato al Parlamento europeo. Bisogna dire che insomma in passato il Parlamento europeo ha conosciuto rappresentanti di altissimo livello, con Spinelli ricordo Bruno Visentini, ricordo Pajetta, lo stesso Napolitano, insomma adesso sembra un pochino più di basso profilo, che ne dice professore?
Ma è stato anche peggio all'inizio, cioè all'inizio, fino al 1979 il Parlamento europeo era considerato un pensionato per vecchi politici.
Un buon pensionato,
cioè i parlamenti nazionali ci mandavano quel personale politico che non era ritenuto più utile.
Sì, o che andava in qualche maniera allontanato dalle cose nazionali.
Esattamente,
no?
Come dire, vai a farti un viaggetto a Strasburgo, non rompere le scatole qui, insomma, ecco.
Sì.
E poi nel 79 c'è stato un grande cambiamento, l'elezione a suffragio universale diretto ha fatto del Parlamento europeo una camera del popolo europeo, e Spinelli capì questo, perché lui entrò proprio in quella prima legislatura e animò quella e la successiva, capì benissimo che quella doveva essere un'assemblea costituente permanente, ma lo capirono anche altri, per esempio Helmut Schmidt, tedesco, disse la stessa cosa: questo Parlamento europeo deve essere un'assemblea costituente permanente. Oggi purtroppo c'è da dire che la qualità, diciamo, media non è poi così elevata, ma perché? Perché manca un dibattito politico a livello nazionale che abbia un respiro europeo. Quando si fanno le elezioni europee sembra quasi di assistere in piccolo alle elezioni nazionali. In realtà le problematiche europee ci sono, e ci sono anche le istituzioni per risolverle. Ecco, questo è un problema di democrazia europea, di dialogo europeo, che ancora manca a livello politico, che bisogna cercare di creare in qualche modo.
Professor Graglia, la nostra Elisabetta Grande ci segnala qualche messaggio dei nostri ascoltatori, vogliamo ascoltare insieme?
Ce n'è uno da Fausto d'Avezzano, che è anche abbastanza forte, diciamo così, perché lui dice che l'Europa, diciamolo francamente, vuol dire Germania. E secondo il nostro ascoltatore l'Europa è stato il più grande sbaglio che si potesse fare.
Oh Gesù.
Ecco. Un po' massimalista.
Se vuole continuo, perché ne ha per tutti, eh?
Fermiamoci qui abbastanza.
Ecco, però dice che insomma voleva sapere che cosa ne pensavamo, perché invocava il pluralismo di informazione, quindi noi siamo qui. Dico, non lo leggo tutto, ma insomma ha capito bene il tenore.
Sì, per carità, tutte le opinioni sono accettabili. Certo, dire che l'Europa è Germania, no. L'Europa, non c'è una maggioranza in Europa, non c'è un paese che può dire io faccio tutto da solo. Il bello dell'Europa, di questo mezzo miliardo di cittadini, che, ripeto, è la parte più evoluta e la parte più sviluppata del mondo dal punto di vista economico, sociale e politico, è proprio che non c'è nessun paese che può dire fate come dico io. Cosa che provò a fare, per esempio, proprio la Germania di Hitler dal 1939 fino al 1945. L'Europa, ripeto, è stato uno strumento di pacificazione. Oggi possiamo essere critici nei confronti di posizioni di Angela Merkel o di posizioni italiane o inglesi o francesi, però bisogna metterci in testa che questo è un enorme strumento di democrazia collettiva, è una arena in cui è possibile un dibattito parlamentare, è possibile un dibattito politico. Questo ascoltatore, che pensa che l'Europa è soltanto Germania, si attivi, faccia politica all'interno della sua cerchia, dei suoi amici, e porti avanti un'idea di Europa così come la vuole lui. Ma voglio dire, l'Italia da sola, la Francia da sola, la Germania da sola non vanno da nessuna parte. Questi ritorni, questo pensare che il piccolo è buono, è meglio, è una cosa che ci ha portato alla distruzione per ben due volte, e ne abbiamo avuto abbastanza, secondo me, ecco.
Bene, la risposta c'è tutta. Ecco, professore, rimane l'ultimo libro, L'Unione Europea, sempre edito dal Mulino. Cosa racconta in questo libro?
Ma questo libretto, perché è molto piccolo, 144 pagine, vuole essere l'Europa spiegata ai profani. È un piccolo libro in cui si racconta l'ABC dell'Unione Europea, le istituzioni, come funzionano, le politiche che l'Unione Europea porta avanti. Sempre per rispondere a questa obiezione, no, che bisogna tornare al piccolo, pensate che ormai i parlamenti nazionali decidono praticamente l'80% di quello che votano come leggi è deciso prioritariamente a livello di Commissione Europea e di Parlamento Europeo. E, come dire, entrare in questi meccanismi istituzionali, come funziona il Parlamento Europeo, come funziona la Commissione, come decide il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea, serve anche per, non solo per essere migliori cittadini italiani o francesi o tedeschi, ma serve anche per rendersi conto che la dimensione delle decisioni politiche non è più quella dello Stato nazionale. Noi ci siamo affezionati, noi lo consideriamo la base del nostro vivere, delle decisioni che ci interessano, ma in realtà in questo libretto cerco di far rendere conto, di informare le persone che gran parte delle decisioni che contano non sono prese a livello nazionale, ma sono prese a livello europeo. Ecco, questo è un po' l'intento di questo libretto.
E allora grazie al professor Piero Graglia, grazie professore, buonanotte.
Grazie a voi, buonanotte.
Anche la